If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
What does motion sound like? With Kizikans free shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Dune.
Ma prima di cominciare, come al solito, qualche news. Le news sono che Spotify effettivamente ci ha fatto un regalo, visto che siamo a fine anno, ci ha dato la possibilità di vedere delle statistiche approfondite con un po' di news e cose varie, insomma, retroscena che ci sono molto piaciuti perché ci ha fatto capire quanto abbiamo lavorato quest'anno in questa prima stagione che si concluderà con il prossimo episodio, l'episodio 30, più qualche speciale che vedrete più avanti.
Ed è venuto fuori che ben il 2/3 degli ascolti che riceviamo sono da Spotify, quindi grazie ancora per ascoltarci, quindi portarci con voi nelle vostre giornate uggiose e invernali su Spotify, ma non dimentichiamo anche Anchor e le altre piattaforme dai quali ci seguite, e vi ricordiamo sempre di lasciarci messaggi, commenti e anche richieste.
Soprattutto richieste, perché una delle aggiunte che faremo nel 2020 sarà proprio di ascoltare e featurare, no, come si dice in italiano, dedicare ogni episodio anche alle vostre richieste per espandere ancora di più questa enciclopedia di videogiochi.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Dune, o Dune come lo chiamavamo noi da piccoli. È un'avventura grafica però con elementi di strategia. È uscito nel 92, sviluppato dalla Cryo Interactive e pubblicato dalla Virgin Interactive. Ed è di stampo fantasy perché trae la sua ispirazione dai racconti e le novelle appunto di Dune, che risalgono addirittura agli anni 60, 1965.
Sì, per la precisione è appunto una novella del signor Frank Herbert, che in realtà poi ha creato un universo, perché sono usciti decine e decine di romanzi, novelle, un film anche fatto da David Lynch nell'84, se non mi ricordo male, e questo gioco lo richiama molto perché le fattezze dei personaggi ci assomigliano parecchio. Cosa interessante appunto è dedicata a questo mondo molto particolare per essere un fantasy, e molto diverso soprattutto a quello che è il fantasy del tempo, perché siamo nel futuro ma c'è anche del deserto, c'è qualche elemento di Star Wars, ma è un mondo e una galassia completamente diversa.
Non è uscito per tante piattaforme, le principali sono per Amiga, che è la versione che abbiamo giocato noi da piccoli, la versione per DOS, che è quella che ho usato per il Let's Play, e sorprendentemente per Sega Mega CD.
Sì, perché il gioco è stato riedito diverse volte, fondamentalmente, come diciamo sempre quando parliamo di Amiga e di DOS, la versione DOS era migliore sotto un punto di vista grafico e proprio di movimenti e di animazioni, mentre l'Amiga era molto più performante con la musica, e sentirete le musiche di sottofondo che sono proprio quelle tratte dalla versione Amiga. Se volete sentire invece la colonna sonora del DOS, potete trovare il Let's Play fatto tramite quello. Ho voluto mescolare un po' queste due cose. La versione Sega Mega CD contiene dei filmati aggiuntivi con personaggi che parlano, che però sono completamente diversi da poi quelli che sono in game, però richiamano ancora molto di più quello che è il film dell'84.
E volevo solo aggiungere una piccola cosa, che oltre al film che è stato fatto negli anni 80, pare sia in lavorazione per proprio il prossimo anno un nuovo film sempre dedicato alla saga di Dune.
Ad esempio, una somiglianza che vedremo dall'inizio sarà proprio quella del protagonista. Infatti noi interpreteremo Paul Atreides, che è il rampollo di una famiglia decaduta, no, in realtà è della famiglia Atreides, protagonista di questa serie e protagonista assoluto poi di tutta una serie di novelle che verranno fuori. E nel film è interpretato da Kyle MacLachlan, credo di pronunciarlo giusto, che io me lo ricordo tantissimo per Twin Peaks, ma anche per altre cose.
Infatti Twin Peaks è solo un side project secondo me, perché la sua più grande interpretazione, come ben saprete tutti, è il Mr. Detritus del film dei Flintstone.
Sì, a parte anche quella che è una bellissima performance, ha fatto anche Sex and the City, Desperate Housewives, ha fatto How I Met Your Mother, insomma è un attorone famoso che ha prestato il suo volto a questo Paul.
E non dimentichiamo anche che nel film ci faceva la sua apparizione come il rampollo invece della casata rivale degli Atreides, una persona semi sconosciuta, un certo Sting che faceva non so se addirittura il suo debutto, o comunque uno delle volte che si sono visto su grande schermo.
Sting, non il wrestler, è il cantante, però stiamo parlando.
Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
Come dicevamo, Dune è un'avventura grafica con elementi strategici e tra l'altro c'è anche un elemento di simulatore di volo, se vogliamo chiamarlo così, nei trasporti tra una zona e l'altra, quindi sono tre generi completamente diversi che vengono mischiati in questa storia, ed è la storia proprio quella che è il collante di tutto quanto il gioco. Noi siamo Paul Atreides, da un'introduzione molto bella, tra l'altro molto cinematografica, a tempo di musica tra l'altro, cosa bellissima, ci viene mostrato questo sogno che ci dà dei piccoli elementi qua e là, che sono degli spoiler effettivi del gioco, ma che alla fine sono ancora molto confusi e hanno a che fare con la spezia e il pianeta Dune, che adesso vi spieghiamo di che cosa si tratta.
Sì, giusto per aggiungere una cosa, mi pare che in quegli anni fosse d'uso, perché come vi ricordate in un altro episodio dell'enciclopedia, anche Zack McCracken iniziava in questa maniera, con un sogno che faceva un po' da spoiler a quello che avremmo poi scoperto durante il Let's Play.
È un modo anche per mostrare cosa c'è nel contenuto di un gioco subito nel primo minuto di gioco. Parliamo un attimo di dove è ambientato questo gioco. Siamo su Dune. Dune è un pianeta, siamo nel futuro, ma molto 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 futuro, in cui l'uomo ha esplorato la galassia e ha conquistato pianeti nuovi. Siamo lontanissimi dalla Terra e siamo molto dopo nel futuro. Siamo in un periodo dove la storia si ripete, perché siamo ritornati a un sistema feudale dove c'è un imperatore dell'universo e una serie di casate che dominano i vari pianeti, proprio come dei feudatari possono fare. Dune è un pianeta molto particolare, perché è l'unico pianeta nell'universo a contenere la spezia. Questa spezia è un materiale molto particolare.
Infatti la spezia in questo universo è il materiale più importante per i viaggi interstellari, infatti funge da carburante, anche in piccole dosi permette dei viaggi molto lunghi, e inoltre ha delle proprietà misteriose, un po' psichedeliche, che permettono di sbloccare determinati, se vogliamo, poteri psichici, come vedremo conoscendo gli abitanti indigeni di pianeta Dune, e anche lo stesso protagonista, che entrando a contatto spesso con questa materia, subirà dei cambiamenti.
La particolarità è un po' ciò che sta dietro, la chiave di lettura di tutto quanto la saga di libri, è una critica effettivamente a quello che è il mondo, dove c'è questa specie di benzina, carburante, il petrolio, che al tempo stesso è anche una droga, quindi c'è la sete di potere unita alla sete proprio per una droga, per qualcosa che ti fa sopravvivere, oppure anche il parallelismo che c'è tra il viaggiare fisicamente da un luogo all'altro e il viaggiare con la mente e fare questi viaggi interstellari, cosa che fanno soprattutto i Mentat, che capirete sono un po' i consiglieri di corte delle varie casate.
E il pianeta è molto importante perché è l'unico pianeta in tutto l'universo dove si può trovare questa spezia, quindi capite che è un pianeta, è un luogo molto ambito e ovviamente controllato dall'imperatore dell'universo, e in questo caso l'imperatore, per avere le sue scorte di spezia, ha incaricato innanzitutto la casata Harkonnen, che è l'antagonista del gioco, che già si è diventata sul pianeta e fornisce la gran parte delle scorte all'imperatore, e facciamo il nostro ingresso anche noi alla corsa alla spezia. Infatti veniamo autorizzati a divenire anche noi parte della raccolta, iniziando con ovviamente uno spazio ridottissimo. Infatti il nostro primo campo base sarà una vecchia roccaforte Harkonnen, che ci verrà data per iniziare le nostre operazioni. Quindi il nostro compito sarà anche espandere il nostro territorio anche a scapito degli Harkonnen, quindi c'è una corsa, una corsa all'oro, se vogliamo fare il paragone.
Qui si vede un po' l'elemento strategico, però tornando un attimo indietro, noi siamo Paul, figlio di Jessica e del duca Leto, che è il protagonista, e già vedendo le loro pettinature sono fantastici questi due personaggi, e li vedremo nel corso di tutto il gioco, sono delle pettinature molto particolari qua e là. Ma come ci muoviamo all'interno del gioco? Il gameplay sostanzialmente ci vede noi in prima persona, che possiamo guidare il nostro personaggio cliccando su avanti, dietro, destra, sinistra, per poter cambiare stanza, quindi è a stanze fisse, e possiamo interagire con le persone che sono all'interno delle varie stanze all'inizio di questo palazzo, di cui abbiamo la mappa, ma di cui possiamo accedere più o meno a metà all'inizio del gioco, e poi vedremo di sbloccare le varie stanze che ci daranno funzioni aggiuntive. Paul è incaricato di andare a visitare delle caverne che sono vicine, sono delle caverne dove abitano gli indigeni, come abbiamo parlato prima, che si chiamano Fremen, e sono degli indigeni particolari da cui dovremo cercare di utilizzare la diplomazia per farli nostri amici, a differenza degli Harkonnen, che invece li sfruttano come degli schiavi. Noi siamo la parte democratica, e quindi anche qua c'è un po' il parallelismo tra la democrazia che arriva contro il dittatore, una cosa del genere.
E per convincere le varie tribù di Fremen Fremen che troveremo nelle sempre maggiori caverne, servirà un fattore importante, ovvero il carisma. Infatti, continuando a convincere i vari capi tribù, aumenteremo questo valore che ci permetterà, perché non tutti saranno disponibili inizialmente a lavorare con noi e quindi aiutarci nel nostro scopo, però con il carisma e anche con dei personaggi particolari che troveremo all'interno del gioco, ci permetterà di costruire il nostro vero, diciamo, esercito.
E quindi passiamo da conoscere questi Fremen a capire la prima tecnologia che troviamo, che sono le tute distillanti, che sono delle tute speciali verdi, blu e marroni, che sono i colori dei Fremen fondamentalmente, che riciclano il sudore per farlo diventare acqua da bere, che sembra un po' strana come cosa, ma in realtà funzionano in questo futuro molto molto lontano, e sarà nostra cura prendere queste tute e cominciare a produrle per poter sopravvivere di più a questo ambiente molto inospitale, perché Dune, non l'abbiamo ancora detto, è un pianeta completamente desertico, quindi non si può sopravvivere, c'è un sole incredibile. Addirittura il nostro personaggio, se noi ci avventuriamo fuori dal palazzo e cominciamo a vagare per il deserto, muore nel giro di qualche passo, quindi bisogna stare attenti già da questo punto di vista qui. Interessante, perché da questo punto di vista è un'avventura grafica che ha dei game over a volte, e c'è anche un sistema di salvataggio molto bello, perché all'interno del palazzo abbiamo la stanza da letto dove c'è uno specchio, e guardando lo specchio possiamo salvare il gioco solo in quella location lì, quindi non possiamo decidere in giro per il mondo come salvare, a meno che il nostro carisma non sarà abbastanza elevato, che ci permetterà fondamentalmente di salvare da qualunque posizione. Quindi sono cose che si sbloccano nel corso del gioco, e devo dire che è molto bello. Il primo obiettivo appunto è stato quello di cogliere le tute distillanti, e faremo la conoscenza di Gurney Halleck, che è il nostro tutor, quello che ci ha insegnato a combattere fondamentalmente, che è in mezzo ai Fremen e sta cercando di capire tutti quanti i segreti.
E grazie a lui e anche a un sistema di tutorial velato, perché non è un vero e proprio tutorial, quindi ci basterà seguire le indicazioni del nostro mentore e anche della nostra famiglia. Infatti ci verranno assegnati inizialmente dei compiti che ci traghetteranno attraverso le prime fasi di gioco, quindi è relativamente facile fare quello che ci viene chiesto. Ci viene assegnato di andare in una certa caverna, di parlare con qualcuno, quel qualcuno automaticamente sarà dalla nostra parte e ci diranno loro cosa vogliamo fargli fare, quindi avremo accesso a delle nuove meccaniche nei menu, che inizialmente saranno quelle di procedere all'estrazione della spezia. Infatti tutto questo ci servirà per il motivo perché siamo qui, quindi fare scorte di spezia oppure farle diventare dell'esercito in vista dei combattimenti probabili con la casa Tarkonnen, che nella mappa vediamo essere molto vicina. Alla fine non è che siamo da due parti diverse del pianeta, ma siamo relativamente attaccati, quindi ci sono solo poche zone di differenza.
La mappa del gioco è tutto il pianeta, che però è molto piccolo in realtà, perché sennò sarebbe troppo difficile, sarebbe troppo dispersivo. Noi occupiamo più o meno tutta la fascia equatoriale, partendo proprio dall'equatore con la nostra base, il nostro palazzo che si chiama Karthag, e invece gli Harkonnen stanno nella parte settentrionale verso il polo, e sarà il nostro obiettivo cercare di conquistare queste zone. A ciascuna delle caverne è assegnata una zona, quindi se noi guardiamo la mappa possiamo anche intuire dove potrebbe esserci una caverna in più per scoprire queste cose. Tra l'altro alcune delle caverne ci viene detto dove sono, alcune ci viene detto è a nord di quella, e quindi sarà il nostro compito andare a cercarla in quella zona cercando di trovarla.
Il gioco in questo caso ci lascia una certa libertà, infatti noi potremo scegliere di seguire le indicazioni dei personaggi, quindi seguire la linearità della storia e quindi scoprire le caverne in determinati modi, però niente ci impedisce di esplorare il deserto come vogliamo. Infatti avremo a disposizione un mezzo di trasporto, l'ornitottero, che è questa specie di mezzo di trasporto volante che sembra appunto un insetto, e potremo scegliere o dando come destinazione una caverna o comunque i punti di interesse sulla mappa, oppure decidere di volare verso una direzione e anche durante il viaggio decidere di girare, dare un altro tipo di direzione, quindi scoprendo anche magari caverne o anche nemici senza, diciamo, in anticipo rispetto a quello che ci vuole far scoprire la storia.
La storia procede con noi che abbiamo sempre più carisma e cerchiamo di conoscere questi Fremen, la nostra azione di diplomazia verrà giustificata, verrà aumentata anche con una profezia. C'è una profezia perché i nostri genitori sono molto particolari. Il duca ha questa frase che continuerà a ripetere: il dormiente deve essere risvegliato, ed è convinto che noi siamo questo dormiente che deve essere risvegliato. Tra l'altro è una citazione, o comunque è un non è una citazione questa, ma verrà citato in un altro dei giochi che io ho giocato molto, ed è Gothic, dove c'è il dormiente che deve essere svegliato, ed è un gioco che faremo anche sull'enciclopedia dei videogiochi prima o poi.
Addirittura io pensavo all'inizio, però non c'è acqua, quindi è un po' anche il dormiente Cthulhu, l'antico dormiente.
Ah, giusto.
Immagina Paul che diventa Cthulhu nel deserto.
Però ci sono alcuni riferimenti, o comunque alcune atmosfere, soprattutto nelle novelle successive, dove ci sono cose che assomigliano all'universo di Cthulhu. Però continuando, ho parlato appunto del duca, ma c'è anche Jessica è molto particolare, perché qua non lo verremo a sapere, ma se avete letto il libro e sapete un po' l'universo, lei fa parte di una sorellanza di persone che ha poteri telepatici, e noi, essendo sua figlia, abbiamo questi stessi poteri, che verranno sviluppati a contatto con la spezia. Ci dirà appunto che lei è in grado di capire dove sono le stanze segrete. Pian piano cominceremo a scoprire. La prima che scopriamo è la stanza delle comunicazioni, dove l'imperatore stesso ci contatterà. Lui e la sua faccia piena di spine, che è straordinario secondo me come è fatto questo personaggio, molto particolare, e ci ordinerà, ci dirà: tra 3 giorni voglio questo quantitativo di spezie. E questo è l'obiettivo dal punto di vista delle risorse che dobbiamo accumulare per potergliele mandare.
E questo ci introduce anche a un'altra meccanica del gioco, ovvero il tempo che passa, e i nostri viaggi attraverso le caverne e anche il nostro interagire con i personaggi farà andare avanti le giornate, che partiranno proprio dalla mattina fino alla sera, e questo cambierà anche il setting dei vari posti che visiteremo, se la mattina o la sera. E quindi ci si potrà anche organizzare nel sapendo che ogni 8 giorni bisognerà fare la consegna all'imperatore, con questo cono volante che dovremmo mandare con un'animazione molto molto buffa. E questo ci aiuterà anche Duncan, che è il nostro fido compagno di merende, se vogliamo dire, che ci informerà sempre sulla quota, sulle scorte di spezia, e che ci sarà fondamentale per fare gli ordini per l'imperatore.
I poteri telepatici di Paul si manifestano a questo punto perché, stando a contatto con i Fremen e aumentando il proprio carisma, comincerà anche a sentire i messaggi telepatici da lontano, che a livello di gameplay si traduce proprio nella possibilità di poter comandare le truppe a distanza, che è una cosa bellissima secondo me, perché molti giochi del futuro che derivano un po' da Dune, ma soprattutto da Dune 2, dal seguito, sono degli RTS in cui noi siamo il capo che governa da fuori e dà degli ordini, e qua effettivamente è giustificato proprio con un elemento della storia che sono questi comandi telepatici. Tra l'altro non ho detto che oltre a chi raccoglie la spezia ci sono anche i prospettori. Prospettori è un tipo di truppa Fremen particolare che serve a indagare il territorio, come si fa con le miniere: si scopre quanto quella miniera è ricca di materiale, scopriremo anche le zone più ricche di spezie per poter spostare le nostre truppe per andare a raccogliere proprio in quella zona.
Sono gli ingegneri della protezione civile che vanno a fare i rilevamenti del territorio.
Esattamente, con la loro pettinatura, perché queste pettinature sono una meno delle altre, perché questo c'ha una mezzaluna in testa.
Esatto, e quindi c'è un'ulteriore meccanica di questa cosa, ovvero il generatore casuale di capelli, di parrucche, di acconciature.
Una cosa particolare dei Fremen che vediamo sono gli occhi, perché sì, le capigliature cambiano tantissimo, ma hanno tutti gli occhi blu, e non blu e basta, azzurro, ma completamente blu, anche la parte bianca dell'occhio. Questa è una cosa che, se avete visto il film, se avete letto eccetera, è un piccolo spoiler, diciamo, perché è una considerazione di quello che effettivamente succede su Dune. A forza di stare a contatto con la spezia, i nostri occhi cambiano.
Questo è dovuto alla saturazione di spezia con cui verremo a contatto, e questo permette a Paul, ma anche agli altri Fremen, di comunicare, come dicevi, nelle basi o comunque nelle zone circostanti. E man mano che procederemo nel gioco, e quindi saremo sempre più a contatto con il tempo che passa, viene anche segnato il tempo in cui stiamo a contatto con la spezia nel deserto, i nostri poteri aumenteranno sempre di più fino ad arrivare a poter comunicare in tutte le caverne della mappa. Infatti, sempre sulla mappa, all'inizio vedremo la differenza tra le caverne con cui potremo comunicare o no. E alla fine vedremo che tutte le caverne saranno dello stesso colore, quindi non ci sarà differenza nel tipo di comunicazione e nell'impartire ordini, quindi diventerà più semplice.
Conoscendo questi Fremen, vediamo che sono tante caverne che sembrano separate una dall'altra, ma in realtà deve esserci un capo, cioè qualcosa che ci fa puntare a un capo, e infatti veniamo incaricati da Leto di trovare il capo, e alla fine lo troveremo grazie a una persona speciale che troviamo in una delle caverne, che è forse una delle poche donne che ci sono all'interno del gioco, che è Hara. Hara è una vedova, credo derivi da un personaggio che c'è nel film, per quello viene sviluppato poco questo personaggio e capirete dopo perché, e lei ci guiderà fino da Stilgar. Stilgar è il capo dei Fremen, è l'unico che ha il cappuccio, quindi è praticamente lo Yoda dei Fremen, ed è molto particolare perché intanto ci darà il benvenuto dandoci un nome, il nome di Muad'Dib, che è nome nella lingua Fremen, quindi un altro segno di diplomazia nei confronti di Paul, e ci darà tante piccole informazioni. Conosce già Jessica, ci parla dell'acqua della vita, che è un'altra cosa molto particolare.
Ma il beneficio immediato che avremo dal conoscere Stilgar è che i capi Fremen, che inizialmente non volevano darci confidenza, adesso che abbiamo conosciuto lui e lui ci ha dato il suo benestare, aumenteremo ancora di più le nostre forze. E in questo caso introduciamo, che fino adesso non l'abbiamo detto, il fatto che possiamo portare con noi fino a due personaggi del gioco. Infatti all'inizio porteremo in giro il nostro mentore, poi anche Hara quando l'avremo conosciuta, e in questo caso qua ci potremo portare dietro Stilgar, che essendo con lui nel party come un GDR nelle caverne dei capi Fremen ostili, cambieranno la loro opinione, quindi ci porteranno avanti ancora con le migliorie del gioco.
Così possiamo usare anche Jessica ad un certo punto nel palazzo, non verrà fuori dal palazzo perché vuole stare a casa, e insomma il deserto comunque le incute un po' di timore, e Jessica ci aiuterà a trovare le stanze nuove. Ad esempio in questo caso dobbiamo trovare dove è finito Gurney a un certo punto, perché sparisce nel nulla, e lo scopriremo all'interno del palazzo, in una zona con una trappola, perché appunto siamo nel palazzo degli ex palazzo degli Harkonnen, dove ci sono ancora le trappole che dovremmo disattivare grazie al Mentat, che è un altro personaggio che arriva, che è Tufir Awat. Il Mentat è il consigliere di corte, come ho detto in precedenza, ha delle sopracciglia incredibili, ma questo è proprio l'aver consumato il melange, che è mix della spezia con è una cosa da mangiare fondamentalmente, come l'ambrosia fondamentalmente di citazione mitologica,
è l'anduia dello spazio, diciamolo.
L'anduia dello spazio mi piace come definizione. Questo Mentat è un Mentat di un consigliere di guerra, e quindi è lui quello che disattiverà le trappole e ci farà scoprire l'armeria molto importante, perché ci dà la seconda classe dove possiamo specializzare i nostri Fremen. Quindi una è la spezia, che sono caratterizzati dal colore giallo, la seconda sarà l'esercito, caratterizzata dal colore rosso.
E Gurney in questo caso, essendo il nostro mentore di battaglia, colui che ci ha insegnato l'arte della guerra, oltre a essere estasiato ad aver trovato un'armeria così fornita, si proporrà per essere d'aiuto ai Fremen che avremmo convertito in truppe da esercito. Infatti come lui ha insegnato noi a combattere, può migliorare l'efficienza delle truppe. E qui capiamo anche che le specializzazioni che impartiremo alle tribù dei Fremen hanno della progressione. Infatti all'inizio saranno dei novizi e man mano arriveranno fino a essere esperti. E un'altra cosa che può migliorare lo stato delle truppe sono gli equipaggiamenti. In questo caso nell'esercito abbiamo inizialmente i pugnali, denominati Kriss, e invece quelli che si occuperanno dell'estrazione della spezia, trovando in giro questo equipaggiamento, ci saranno le mietitrici, che come delle mietitrebbe aiutano la produzione della spezia, la raccolta della spezia.
Però una di queste mietitrici ad un certo punto verrà mangiata da un verme della sabbia. Questo è un altro degli elementi più caratteristici di Dune. I vermi della sabbia sono questi Tremors, ad esempio, se avete visto il film o la serie televisiva, sono dei vermi di addirittura 400 metri, si dice, quindi veramente giganteschi, con una bocca a tre fauci, che possono andare in giro per il deserto. Sono gli unici abitanti, l'unica fauna effettivamente del deserto. Se ne vanno e navigano tra una duna e l'altra, e possono mangiare intere costruzioni, intere mietitrici in questo caso. Per ovviare a questo problema utilizzeremo gli ornitotteri, quindi potremo dare gli ornitotteri in dotazione alle varie caverne per poter fondamentalmente sollevare le mietitrebbe nel caso di un attacco da questi vermi. Per procurarsi tutti questi equipaggiamenti ci sono dei villaggi, quindi abbiamo un secondo tipo di struttura che andremo a cercare. Oltre ad esserci queste caverne, ci sono dei villaggi di contrabbandieri che ci venderanno cambieranno di volta in volta le varie risorse, che sono abbastanza casuali e bisogna trovare i villaggi giusti per comprare le cose giuste, ma soprattutto introducono una gestione delle risorse particolare, perché dovremo utilizzare la spezia per poter comprare risorse per coltivarne ancora. E interessante, perché se non abbiamo abbastanza spezia da dare all'imperatore facciamo game over, quindi bisogna stare molto attenti con questo bilanciamento.
Dopo questa prima parte di istruzione delle truppe e di estrazione della spezia, la storia va ancora avanti quando Ara chiederà di uscire dal pool di personaggi principali. Infatti vorrà tornare alla sua caverna di origine. Quindi, siccome lo spot femminile, la quota rosa, decide di uscire, facciamo subito la conoscenza di Chani, che è una donna Fremen che Stilgar ci presenterà poco dopo, perché è ansiosissima di conoscerci. Talmente ansiosa che ci innamoreremo istantaneamente con lei, con una scena che avremmo visto anche nel filmato iniziale, dove i due si baciano nella notte del deserto di Dune. E tutto questo, quindi questa passione sfrenata insieme a un'overdose di spezia, aumenterà i nostri poteri. Questo sfocerà nella possibilità di evocare i vermi della sabbia come mezzo di trasporto, quindi non più l'ornitottero che ci mandava in giro dalle caverne precedentemente, che adesso è più utile lasciarlo come equipaggiamento. Adesso avremo un mezzo di trasporto gratis con i vermi della sabbia.
Sì, perché c'è anche questo elemento che all'interno del film viene citato, ma all'interno di questo gioco viene citato poco, che è la capacità, come la forza di Star Wars, di Guerre Stellari, permette di comandare le menti altrui. Anche in questo caso possiamo farlo e comandiamo i vermi della sabbia, quindi c'è questa cosa. Nel film, se non mi ricordo male, c'è la voce parlare in una determinata maniera, che nel film è resa diversamente, ci permette di comandare gli altri.
Sì, mi pare sia tipo la prova per dimostrare di essere il prescelto.
E a questo punto, esatto, c'è la scena epica del film, che siamo noi in cima al verme, andando in giro per il mondo al guinzaglio, il verme, e siamo diventati super fighi e continueremo a espanderci. Adesso cominceremo anche a combattere contro gli Harkonnen. In questo caso faremo prima dello spionaggio per capire dove sono, perché noi sappiamo dov'è la base finale, ma in realtà oltre alla base finale ci sono quelli che sono gli avamposti, che sono delle ex caverne che sono convertite a un avamposto nemico.
E gli Harkonnen fanno il loro ingresso effettivo nel gioco, perché prima addirittura di trovarli verranno i loro sabotatori a crearci problemi. Infatti avremo delle segnalazioni dalle varie caverne che sono sotto attacco, quindi diminuirà la produzione di spezia o ci verranno sottratti degli equipaggiamenti. E inoltre ci saranno anche, succede nel let's play solo una volta sola, perché poi viene subito arginata, però c'è un momento in cui una caverna viene colpita da un'epidemia che si potrebbe ricondurre agli Harkonnen, che nel loro mezzi di sabotaggio creano anche il panico in questa maniera qui, e Chani sarà fondamentale perché è l'unica che può curare queste malattie.
Quindi tante piccole risorse, tante unità diverse, e a un certo punto avremo un'altra unità ancora, perché Chani dirà: ti devo far conoscere assolutamente mio padre, dobbiamo sposarci, dobbiamo fare tanti figli insieme su questo pianeta. E ci fa conoscere un personaggio bellissimo, secondo me, come è disegnato, il biondissimo Litkins, interpretato da Rupert Shaman, sembra, perché ci assomiglia un po', che è il planetologo di Dune. È un Fremen anche lui, è un personaggio particolare perché sta cercando di fare una terraformazione di Dune, cioè far crescere vegetazione su un pianeta che è completamente desertico.
Infatti con il nostro stupore scopriamo che c'è acqua su Dune, ma non acqua naturale, bensì siccome Dune è molto umida, un clima molto umido, con speciali dei macchinari chiamati trappole del vento, viene fabbricata l'acqua, viene estratta l'acqua dall'umidità. Pare che questo progetto permetta di piantare, cioè di creare la vegetazione su Dune.
Però mancano i bulbi. Tra l'altro cito che effettivamente è la stessa tecnologia delle tute. Come le tute assorbono l'umidità per farla diventare acqua, anche le strutture un po' più elevate come le trappole del vento lo fanno. Abbiamo bisogno di bulbi però, e questi bulbi li scopriremo all'interno del palazzo, perché l'ultima cosa che sbloccheremo sarà una serra, e questi bulbi potranno essere utilizzati all'interno di questa caverna speciale per cominciare a piantare e a popolare di erba il pianeta. È bello perché vediamo il cambiamento proprio sulla mappa. Però dovremo assegnare delle truppe, quindi oltre ai gialli che erano quelli che raccoglievano la spezia, i rossi che sono quelli quelli dell'esercito, potremmo fare anche questa terza specializzazione, che sono i verdi botanici, che vanno a piantare le cose. Dal punto di vista di gameplay, cosa vuol dire? Che se noi decidiamo che un territorio va reso verde, non ci sarà più spezia, non potremo più raccogliere la spezia, e di conseguenza gli Harkonnen non possono venire a conquistare quella zona. Quindi stiamo liberando il pianeta e ci stiamo spostando in un certo senso dall'obiettivo devo raccogliere più spezia possibile a devo salvare il pianeta. Quindi bello questo shift proprio nella filosofia del gioco.
Ma gli Harkonnen non se ne resteranno con le mani in mano, invece infatti vedranno che noi staremo rovinando sempre di più i loro piani, e allora rapiranno Chani, che avremo lasciato nella caverna a curare l'epidemia. Quindi sarà nostro compito, grazie allo spionaggio vero e proprio, perché non sapremo, non avremo nessuno che ci potrà dare informazioni utili su dove si trova, e quindi dovremo proprio sguinzagliare i nostri servizi segreti per trovare la fortezza Harkonnen che ci serve, cosa che comunque dovremmo fare perché dobbiamo conquistare tutto il territorio avversario.
Ah, nel frattempo il duca è morto, non l'abbiamo detto, però ce ne siamo completamente dimenticati. Però cosa succede a un certo punto? Gli Harkonnen fanno un attacco preventivo, il duca si arrabbia tantissimo, decide di partire, non potremo fare nulla per fermarlo e alla fine scopriremo che muore. È effettivamente una cosa futile, nel senso che ce ne siamo dimenticati in un attimo, incide nella storia semplicemente perché diventiamo noi il duca effettivamente, ci dà ancora più potere da questo punto di vista, però mi è dispiaciuto dimenticarmelo così, ma fa parte proprio del gioco.
Eh sì, perché muore off screen, cioè noi sappiamo, là ci viene detto da tutti no è morte sicura, no io devo andare lo stesso, poi non ne sentiamo più niente, ritorniamo alla nostra fortezza e la nostra madre deciderà purtroppo è morto, però adesso tocca a te, ciao.
E mi raccomando, non bere dalle fontanelle, dice anche la mamma, perché si è parlato dell'acqua della vita prima. L'acqua della vita è un altro possibile game over del gioco, perché se la beviamo troppo presto moriamo, perché l'acqua della vita, se bevuta, può potenziare ancora di più il nostro carisma, ma dobbiamo superare una certa soglia per poterla bere, e a quel punto saremo super fighi e ormai possiamo praticamente starcene a casa a guidare tutte le nostre truppe.
Questo lo scopriamo tra l'altro con un dialogo un po' buffo, perché ci viene offerto la prima volta di bere l'acqua della vita e ci viene detto che ha delle controindicazioni. Se noi scegliamo di non farlo e torniamo al castello alla fortezza per parlare con Jessica ci dirà proprio letteralmente, fa: ah, ti hanno offerto di bere l'acqua della vita, è un grande onore, non l'hai bevuta, hai fatto bene, saresti morto, ma poteva dirlo prima. Sembra come nelle serie TV che sono un segreto fortissimo e grandissimo, però non posso dirvelo.
Jessica è molto misteriosa, molto spesso dirà delle cose e poi dirà no, non, quasi quasi no, succederanno tante cose però non te le dico adesso, devi scoprirle da solo. Ma no, perché comunque alla fine avremo praticamente il governo di tutto quanto il pianeta, avremo una serie di piante in giro per tutto il mondo, quindi stiamo terraformando tutto quanto la terra, quindi potrebbe essere un prequel della terra vera. No, incredibile, no, c'è anche questa teoria. Però alla fine dovremo combattere contro gli Harkonnen. Bello che passiamo dai pugnali alle spade, alle pistole laser, alle bombe estranianti, alle bombe atomiche, e andiamo con un sacco di truppe a combattere gli Harkonnen. Forse la cosa negativa di questo gioco è che non ci sono effettivamente i combattimenti in tempo reale, ma mandiamo le truppe e speriamo che vincano fondamentalmente.
Infatti una volta che le manderemo arriveranno alle fortezze e dopo un po' di attesa arriverà il messaggio telepatico delle truppe che abbiamo vinto.
Perché se possiamo andare noi di persona a vedere il combattimento, vedremo solo un filmato fondamentalmente che il combattimento è in corso, e rischiamo anche di morire se stiamo lì troppo, quindi bisogna stare molto attenti a lanciarci anche noi. Siamo un vero e proprio generale che però se ne sta un po' in disparte.
Tutto questo porterà alla battaglia finale, dove invaderemo la fortezza degli Harkonnen nonostante le varie minacce che ci faranno, e quindi dopo averli sconfitti, perché li avremo armati del nostro esercito di Fremen, vermi della sabbia, pistole, bombe atomiche, non potremo far altro che vincere, e avremo la scena finale dove noi entreremo con tutto il nostro cast nella fortezza Harkonnen e troveremo a sorpresa l'imperatore. Infatti scopriremo che l'imperatore non ci ha permesso di andare su Dune non per darci una possibilità, ma proprio per farci cadere, per farci distruggere dagli Harkonnen, ma noi avremo ribaltato i suoi piani.
Paul alla fine, vissero felici e contenti al fianco di Chani, diventa l'imperatore della galassia, che è giusto un piccolo salto di qualità da questo punto di vista con questa successione. Quindi alla fine il protagonista ha la bella, ha tutto, ha il pianeta conquistato, non c'è più spezie effettivamente perché Dune è diventato un pianeta completamente verde, quindi chissà cosa succederà in futuro. Se volete saperne di più, leggetevi un po' le storie perché sono molto belle. Il gioco finisce qua. Bene, siamo giunti al momento dei voti e considerazioni finali. Che dire, questo gioco a me piace molto, mi è piaciuto tantissimo quando ero piccolo e ci ho giocato, anche se non ci capivo quasi niente in realtà. Però il gioco è stato completamente in italiano, pur essendo un gioco molto molto vecchio, ed è una cosa che mi è sempre piaciuta, il fatto che una volta nella traduzione dei giochi europei, soprattutto per Amiga, veniva sempre inclusa l'Italia, mentre adesso un po' di meno. Però il gioco devo dire che è molto molto bello. Se vedete il let's play, l'ho giocato conoscendo il gioco, è un po' facile, per questo ho deciso di darci un 8, non tanto di più, perché è un gioco bello giocato la prima volta senza conoscere niente, mentre quando conosci abbastanza quello che succede all'interno di questo gioco, secondo me è un po' una ripetizione, o comunque sai già che succederanno determinate cose. Ad esempio, la cosa che a me fa ridere, giustamente l'abbiamo citata, è quella di quando conosco Chani li muniamo dopo 5 secondi. In realtà, se non sai che devi andare con Chani in mezzo al deserto, che sarebbe un po' un suicidio in realtà perché rischi di morire, puoi stare con lei e girare a caso fino a quando a un certo punto ti dice: ma sì, andiamo nel deserto un attimino, te lo dice, allora dice: ah, forse devo andare, e a quel punto ti innamori. Quindi in realtà il gioco è fatto per essere spalmato forse più su più tempo, e la difficoltà aumenta col tempo, perché abbiamo l'imperatore che chiede sempre più spezia in sempre meno tempo, gli Arconnen che diventano sempre più forti, a meno che non abbiamo la botanica, e quindi da quel punto di vista l'ho giocato molto più velocemente. Però se siete alla prima esperienza, ve lo consiglio. 8 che cosa? Non ho neanche detto 8 che cosa. 8 bulbi dell'ecologista. E tu, Yuga?
Io gli do 6 bombe atomiche su 10. Mi è piaciuto parecchio del gioco la parte avventura grafica, infatti essendo anche un po' fan del film, mi è piaciuto molto l'interazione con i personaggi, per quanto buffe le pettinature eccetera, ma la gestione è più storia, quindi farsi amici Fremen e man mano l'interazione con i vari personaggi è il punto di forza secondo me del gioco. Non essendo fan dei giochi di strategia, gli tolgo qualche punto, anche perché come dicevi diventa a un certo punto un po' noioso. Infatti la parte finale in cui dobbiamo principalmente solo aumentare le forze dell'esercito per andare a battere gli Arconnen fortezza dopo fortezza, si ferma un po' il gameplay, e quindi diventa solo una gestione delle truppe o delle unità a spostare da una parte all'altra della mappa. Quindi dal mio punto di vista perde un po' sotto quel punto di gioco. Però la cosa dell'avventura grafica è la storia e anche il plot in sé, quindi anche il finale, è la cosa che ho apprezzato di più.
Forse una delle cose che mancava, dicevamo, era la possibilità di combattere in prima persona e andare avanti. Ma c'è un seguito che è molto famoso, uscito tra l'altro nello stesso anno dalla Westwood, ed è Dune 2, ed è effettivamente il primo RTS, considerato il primo RTS inteso come tale, quindi strategia in tempo reale, in cui interpretiamo in 3 campagne diverse gli Atreides, gli Arconnen oppure gli Ordos, che sono una serie di casate di principi particolari. E molto bello perché abbiamo queste fazioni, e sarà quel gioco che poi andrà a ispirare la Westwood, è diventata poi famosa anche per la serie di Command & Conquer. Però se ci pensate, il genere RTS deriva proprio da questa cosa. Quindi quello che mancava all'interno di Dune 1 è diventato Dune 2, e andiamo avanti da quel punto di vista lì. La storia è comunque la ripetizione, perché anche in Dune 2 partiamo che siamo all'interno dello stesso pianeta, dobbiamo raccogliere la spezia, che è la risorsa principale in quel caso per costruire truppe e edifici, come in un RTS qualsiasi. Dedicheremo un episodio a parte magari a Dune 2, in cui lo svisceriamo un po' in più in profondità. bene, siamo arrivati alla fine dell'episodio di questa settimana. Ci sentiamo a settimana prossima. Mi raccomando, continuate ad ascoltarci su Spotify, che effettivamente molti di voi ci ascolteranno qua. E tra l'altro avete la possibilità, se avete la possibilità, di mettere seguirci o di inserirci in playlist, fatelo, perché è una cosa fighissima e ci dà sempre più visibilità in giro sulle varie piattaforme. Parlatene con i vostri amici, fate anche una cosa più tête à tête con i vostri amici preferiti, e per fare sentire le nostre voci in giro.
Ma più che visibilità, un'orecchiabilità, perché sei un podcast, quindi
una nasabilità, no, un'orecchiabilità, giusto.
Buttateci dentro in tutte le playlist, anche quelle che non c'entrano niente, quindi tipo Cannibal Corpse e Enciclopedia dei videogiochi,
perché no, contemporaneamente però. Con questo è tutto, io sono Ace,
io sono Yuga,
namaste and be brave. Bam, 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 bam.